La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Le 17.04, buonasera, benvenuti alla settima ossessione di mercoledì 20 dicembre 2023, puntata numero 13. Siamo arrivati alla puntata conclusiva di questo 2023 per la nostra ora di cinema qua su Nova Radio. Sicuramente a fine serata ci faremo gli auguri, a fine puntata ci faremo gli auguri di Buon Natale, poi ritorneremo in onda a partire da mercoledì 3 gennaio. Però abbiamo ancora l'ultima ora di questo 2023 da dedicare al nostro caro e adorato cinema. Come sempre, poi in conclusione ci sarà anche lo spazio dedicato alle serie TV. È una puntata anche un po' dal sapore natalizio, visto che mancano veramente una manciata di giorni al 25 dicembre. Perché? Perché ai nostri amici e le nostre amiche che interverranno a telefono per parlarci dei consueti film del fine settimana, chiederemo non solo qual è stato per loro il film più bello del 2023, ma anche qual è il loro film del cuore di Natale, o comunque non ambientato a Natale, ma che magari guardano sempre a Natale, che loro abbinano a questa festività. Detto questo, io direi musica, maestro.
Se l'estate non canta in te, niente canta in te. Se niente canta in te, non puoi fare musica. Fu lei a dirmelo.
Ciao, io sono Lenny.
Ciao, Felicia.
Oh, è molto bella. Oh. Di lei.
Oh, è magnifica, una ragazza adorabile.
In che epoca viviamo? Si può essere liberi come si vuole senza sentirsi in colpa. Ti prego, che male c'è? Io so esattamente chi sei.
Lui può essere il primo grande direttore americano.
C'è un prezzo da pagare per stare nell'orbita di mio fratello, e tu lo sai.
Eccoci con la settima ossessione. Abbiamo ascoltato il pezzo di un trailer di un film di cui ci stiamo apprestando a parlare. Prima però fatemi salutare un gradito ritorno per la prima volta quest'anno alla settima, per la prima volta in questa stagione, non nel 2023. Un saluto a Manuela Santa Caterina. Ciao Manuela.
Buonasera, ben trovato, sono molto contenta di essere tornata.
Ben trovata a te, siamo anche noi molto contenti. Manuela, The Hollywood Reporter Roma, e oggi qua con noi per parlarci di un film che abbiamo visto a Venezia, era in concorso, il film si chiama Maestro ed è l'opera seconda di Bradley Cooper, che proprio oggi esce su Netflix dopo un fugace veramente passaggio nei cinema italiani. È un biopic sul famoso direttore di orchestra Leonard Bernstein, proprio interpretato dal regista, da Bradley Cooper, che anche, come è successo in Star is Born, qui si risvolge non un ruolo da coprotagonista, ma davvero coprotagonista. Lascio però la parola a te.
Sì, allora io l'ho visto come se a Venezia, mi ricordo che insomma da un certo punto in poi ho iniziato a piangere senza più riuscirmi a fermare,
ecco.
Ma non perché sia un film emotivamente ricattatorio, è un film meraviglioso, bellissimo, ma è anche estremamente commovente, perché questo film racconta la storia di un matrimonio, appunto quello che aveva Leonard Bernstein, che per chi non lo sapesse è uno dei più grandi direttori d'orchestra e compositori del Novecento, è il nome dietro un capolavoro come West Side Story, e di un'attrice, Felicia Montelegre, interpretata da Carey Mulligan, e quindi praticamente si segue tutto il loro matrimonio, che culminerà poi con un periodo di crisi, e in mezzo ovviamente c'è tantissima musica, però il focus vero è il sentimento che lega queste due persone, e insomma è un racconto, non vorrei fare troppi spoiler, è un racconto che ha tantissime scene musicali, è secondo me anche un film musicale nel come, in come Bradley Cooper lo dirige, ma ne renderete conto guardandolo, perché è una sorta di sinfonia, no? Ci sono tantissimi movimenti, ritmi diversi, colori, c'è il bianco e il nero, c'è il colore, insomma è veramente una sinfonia questo film sotto tanti punti di vista, però il cuore pulsante di questo film è la storia d'amore tra queste due persone, perché insomma questo non è spoiler, è storia, diciamo. Bernstein a un certo punto della sua vita decide di abbracciare la sua omosessualità apertamente, perché per tanto tempo era un patto tra marito e moglie, entro determinati paletti, diciamo. Quando poi accade qualcosa che fa in modo che questi paletti, insomma, vengano scombinati, i due si allontanano. Ecco, sarà un fatto molto doloroso a riavvicinarli, e quindi è un film estremamente emotivamente coinvolgente. Le loro interpretazioni, tra l'altro, sono bellissime, ovviamente hanno entrambi sì. Una candidatura ai Golden Globe
meritata,
meritatissima, che ovviamente è praticamente certo poi la ritroveremo anche agli Oscar, perché ai Golden Globe è candidato a 4 film, tra cui miglior film drammatico, miglior attore, miglior attrice e miglior regia, tutte candidature sacrosante che molto probabilmente ritroveremo anche poi agli Academy, perché in fin dei conti, insomma, lo sappiamo, i Golden Globe sono una sorta di anticamera, spesso con negli anni passati con delle vittorie un po' discutibili, diciamo. Vediamo quest'anno, visto che ci sarà un cambio totale nella gestione dei Golden Globe, quest'anno come andrà.
Sì. E ho già notato, appunto, tra le candidature, ne parlavamo anche la scorsa settimana, una cura maggiore anche nella scelta dei candidati rispetto,
diciamo,
magari
negli anni successivi si tendeva a cercare di inserire anche dei film che avessero nel cast dei nomi stratosferici, quando poi però magari erano anche delle forzature delle candidature, perché non ci si ritrovava un film in una determinata candidatura e anche determinati premi che sono stati assegnati. Uno dei forse più eclatanti fu The Tourist, il film che non era proprio un capolavoro, con Angelina Jolie.
Sì, sì, beh, ricordo, con Johnny Depp, sì.
Il genere candidato ai Golden Globe faceva abbastanza ridere.
Quest'anno
in realtà è una cestina dei film, del miglior film drammatico, effettivamente contiene tutti i titoli che meritano di stare lì, e sarà una bellissima lotta, perché Maestro, che ripetiamo è un film che va assolutamente visto, certo è un po' un peccato vederlo
sul piccolo schermo,
che è un film anche da un'apertura non indifferente, sempre rimanendo in metafore musicali, ha un'ampia apertura questo film, però ecco, si contende questi premi con dei film altrettanto importanti e bellissimi, quindi sarà molto interessante vedere quello che succederà tra pochissimo, il 7 gennaio.
Tra poco, sì. E secondo me, appunto, Maestro non è un film magari scevro da qualche difetto, da qualche sbavatura, però ecco, ci sono due o tre scene dal forte impatto visivo, devo dire, che mi sono rimaste ancora a distanza di tempo, di mesi, dalla proiezione a Venezia, c'ero ancora ben dentro la mia testa, devo dire. E poi si vede che comunque, tu hai usato bene, hai parlato anche di cuore, no? E credo che proprio Bradley Cooper ci abbia messo tutto se stesso, cioè sai, uno di quei progetti poi ovviamente Bradley Cooper probabilmente andrà avanti nella sua carriera da regista, noi glielo auguriamo, però davvero sembra che
tra l'altro come produttore di questo film, insomma, ha due pesi massimi che sono Scorsese e Spielberg, e se due personalità del genere producono il suo film, è chiaro,
certo,
cristallino, che ci vedono qualcosa. Ma effettivamente lui è stato bravissimo, perché questo film poi ha tantissimi riferimenti anche a livello di regia di un cinema degli anni 40 e 50, ci sono delle scene, delle sequenze che sono dei virtuosismi che non servono soltanto a far vedere quanto sei bravo Bradley Cooper a utilizzare la macchina da presa o a stendere uno storyboard, mettiamola così, ma che in realtà donano al film una potenza anche visiva non indifferente, ma fin dalla primissima sequenza. E ed è pieno di sequenze musicali che vanno poi ad omaggiare il musical, che è uno dei campi principali nei quali si è mosso Bernstein nella sua carriera, e dove ovviamente ha primeggiato. Quindi in realtà è un film anche molto sofisticato da quel punto di vista, perché magari uno spettatore che non ha molta conoscenza, no, di quel mondo del musical o del cinema degli anni 40 e 50 dirà semplicemente che bel film. Chi magari qualche film, qualche musical l'ha visto nel corso della vita, di quella fascia storica ovviamente, ci ritroverà dentro sicuramente appunto dei movimenti di macchina, dei guizzi, è anche sotto quel punto di vista lì non indifferente il lavoro che è stato fatto, ecco.
Sono d'accordo, assolutamente. Mentre parlavi ci avevo proprio in mente la scena girata nella Basilica, dove lui dirige l'orchestra. Mi pare siamo già oltre la seconda parte del film. Quella è una sequenza, una scena straordinaria, davvero, davvero difficile da dimenticare.
Hai ragione, ma poi ce ne sono parecchi, perché appunto questo poi è un film fatto anche di flashback, e che segue un percorso, ce n'è un'altra meravigliosa, ve la vedrete, ambientata durante il giorno del ringraziamento a New York, è una sequenza di istanti,
sì.
Non vi diciamo niente, tu hai capito?
Sì, sì, mi sta passando, come sta passando dietro al vetro adesso.
Esatto, quindi insomma... è pieno
bellissimo, sì,
di tantissime cose che vi faranno, insomma, che vi stupiranno, ed è bello quando un film riesce a essere completo sotto tanti punti di vista, no? Perché spesso e volentieri magari c'è un'ottima scrittura, però magari non ci sono i mezzi per poter costruire una regia abbastanza articolata, sofisticata. Qui diciamo che, nonostante quello che dici anche tu delle sbavature, perché sicuramente a un certo punto il film si piega leggermente su se stesso, perché c'è un grosso problema negli ultimi anni. Molti registi si sono dimenticati che i film possono essere un po' più corti.
Non è
una vergogna.
Sì, sì.
Saper dosare, saper togliere, sicuramente è doloroso, però a volte è meglio. Se fosse riuscito a togliere qualcos'altro, forse...
Ad asciugare un po' qualche cosa, sì. E questo è il bello e il brutto di Netflix, diciamo così, no? Che
sì,
ti dà
una libertà
tale, esatto.
Certo, l'abbiamo visto tante altre volte con tanti altri autori più grandi, insomma, penso anche a Roma, di Cuarón.
Sì, o Scorsese, lo stesso,
insomma,
Scorsese.
Sì. Che poi adesso è passato a Apple con Killers of the Flower Moon.
E anche lì, praticamente lo stesso minutaggio, gli ultimi due suoi due film, tre ore e mezza.
Insomma,
quindi...
tre ore e mezza non capi, ecco.
No, esatto. Va bene, quindi da oggi Maestro è disponibile su Netflix per tutti gli abbonati. Io, prima di salutarti, non facciamo la nostra consueta rubrica sul meteo, perché non lo so che dire, se fa caldo, fa freddo, la mattina fa freddo, il pomeriggio non si capisce più niente, no? Tant'è che io quando vedo quelle pubblicità in televisione ambientate in Italia con i fiocchi di neve 20 centimetri dentro, mi dico: ma dove le pubblicità dei Pandori, dell'Esselunga, di qualche marchio, cioè devono aggiornarsi anche le pubblicità, capire che purtroppo non siamo più a quel livello lì, e magari, che ne so, mettere il cielo nuvoloso, ma una maglietta leggera, un maglioncino, ma non c'è più questo problema della neve, ahimè, per un certo verso. Però ti chiedo, a proposito di Natale, qual è il tuo film preferito di Natale, in assoluto?
Mamma mia, io in realtà odio il Natale.
Siamo in due?
Io la persona totalmente sbagliata, allora... Vi dico una cosa che in realtà non ha assolutamente senso, però per me da bambina non esisteva il Natale se, quando mi svegliavo su Canale 5, non trovavo Fantaghirò. Ecco, per me il film che io associo al Natale.
Sì.
È ovvio che là fuori ci sono milioni di film che...
Certo, non deve essere per forza quello più bello in assoluto.
Appena li saluteremo mi verranno in mente dei capolavori meravigliosi.
Ma è quelli, sai, il Natale è una cosa che poi uno abbina alla sua sfera, ecco.
Appunto, mi svegliavo, accendevo la televisione,
me lo ricordo.
E sapevo che c'era Fantaghirò
su Canale 5,
che è Natale. Ecco.
All'ennesima replica, perché era già...
Sì, ovviamente.
E adesso so che lo fanno ancora tutti i Natali, c'è questa tradizione, ma lo mettono tipo alle 2, alle 3 del mattino, quindi in orari un po' ostici.
Una cattiveria. Ancora oggi...
Sì, ma secondo me se lo mettessero in prima serata farebbe ascolti stellari.
Esatto, altro che una poltrona per due, insomma.
Altro che una poltrona per due, esatto. Invece ti chiedo anche, in conclusione, il tuo film preferito di questo 2023 che ci sta per salutare, visto che siamo all'ultima puntata dell'anno.
Allora, guarda, te ne dico due perché le faccio io adesso.
Vai!
Sono Anatomia di una caduta di Justin Trier, che è un film meraviglioso.
Sì.
E poi devo dire che C'è ancora domani, l'ho recuperato un pochino tardi rispetto a quando è uscito la parte del cinema.
Sì.
E l'ho trovato un film intelligente,
sì,
perché dentro non c'è un solo tipo di donna, ci sono tutte le donne, ed è un film che probabilmente, forse sto dicendo una sciocchezza, però forse un pubblico femminile riesce a percepire diversamente, perché dentro ci ritrova le storie non necessariamente di violenza familiare, ma di una propria mamma, di una propria nonna, di una zia, di un'amica.
Sì.
Io ci ho ritrovato i rammendi che faceva mia mamma, ci ho ritrovato mia nonna che si metteva i soldi nel reggipetto, tante piccole cose.
Certo.
E credo che quello quindi sia un film dal potentissimo dal punto di vista della memoria personale e collettiva. Questi qui sono i due film che, se non avete visto, dovete recuperare.
Certo.
Me.
Guarda, approfitto del fatto che tu hai citato appunto il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, perché molte volte ho citato un cinema che è praticamente qua di fronte a noi, che è qui a Firenze, allo studio della di Nova Radio, che si chiama Spazio Alfieri. È una sala molto piccola, forse una delle più piccole qua a Firenze, che ha veramente pochi posti, è diciamo un cinema molto de sé, no? Io vengo qua il mercoledì, passo sempre da lì e vedo sempre il povero il cassiere, no? Che magari non è indaffarato, diciamo, perché il mercoledì pomeriggio magari al cinema a vedere un film de sé c'è veramente poca gente, per non dire nessuno. E oggi sono passato, invece ho visto la fila fuori, ho detto ma che cosa sta succedendo, e quindi mi sono fermato per vedere che cosa proiettava a quest'ora lo Spazio Alfieri, e stava proiettando proprio C'è ancora domani di Paola Cortellesi, di mercoledì pomeriggio alle 5, c'era la fila fuori al cinema, e considera che il film è uscito esattamente 2 mesi fa, cioè non proprio 2 mesi, ma quasi 2 mesi fa, cioè siamo a quasi 2 mesi, il 26 ottobre, tant'è che sta continuando ancora a incassare tanto, ha superato i 30 milioni di euro, 4 milioni e mezzo di spettatori che sono andati al cinema a vederlo. Nonostante questo, ha ancora molto da dire nelle sale, secondo me, tant'è che sta anche un po' penalizzando in un certo senso gli altri film italiani usciti per le festività,
che direi che visto i titoli
sì. Va bene così, va bene così,
che si capisca che determinati tipo, tra virgolette, di cinema dovrebbe finire, perché secondo me ne siamo proprio pieni.
Sì.
Poi magari verrò completamente sbugiardata dai dati del botteghino.
Sì, no, magari però hanno una lunga gittata, perché magari sono usciti prima di Natale, poi da Natale magari si rifanno, no? Quindi incassano di più in quel periodo lì.
Però ecco, se fossero i film come quelli di Paola Cortellesi, che poi spingono necessariamente anche a una riflessione, perché io quando sono andata a vederlo in sala era pieno di coppie, c'erano tantissimi uomini,
sì,
e
questo
è un film che ho visto anche dagli uomini.
Sì, assolutamente.
Cioè, questa roba di doversi dividere in due categorie, maschi e femmine, dovrebbe finire, di essere l'uno contro l'altro, perché ovviamente là fuori è pieno di uomini per bene, e dobbiamo farla insieme questa rivoluzione culturale, no?
Assolutamente.
Il momento di tracciare una linea e ricominciare insieme.
Anche perché se tu apri qualsiasi sito di informazione, anche oggi leggi insomma delle notizie davvero, ecco,
sì, è un bollettino di guerra fondamentalmente.
Sì.
Bisogna insomma ricominciare a costruire la casa dalle fondamenta, perché è diventato un pochino, cioè ogni limite è stato ampiamente superato.
Sì.
E un film come quello di Cortellesi credo che abbia aperto il dibattito, e
sì,
in un momento storico insomma è proprio cascata a fagiolo.
Sì, è cascata a fagiolo, è vero. È vero. E chissà se questo film di Paola, che non è riuscito a rientrare nella scelta, no, dei film italiani per l'Oscar 2024, magari il 2024 lo porterà anche fuori dal nostro paese, avrà una vita anche a livello internazionale. Ecco, appunto.
In vari paesi.
Però sai, in ottica Oscar è importante che esca anche in qualche sala americana, per poi magari vedere se il prossimo anno potrebbe essere.
Le ha dedicato un profilo.
Ecco. Sì, è vero, cioè Ed erano anni che il New York Times forse non si occupava di un film italiano, dirlo, forse da, dai tempi di Sorrentino quando vinse l'Oscar.
Sì.
Dai, viva Paola Cortellesi, viva Paola Cortellesi. Manuela, io ti ringrazio, è stato veramente un grande piacere risentirti. La leggete, la trovate con le interviste, recensioni su The Hollywood Reporter a Roma. Grazie.
Grazie mille, un abbraccio.
Ciao, ciao, buon Natale, ciao, auguri. Ciao, ciao.
Anche a voi, auguri, ciao.
Sono qui, sono qui. Solo un secondo. Riprendo fiato.
In un tempo lontano sorgeva Rosas, un magico regno incantato, fondato da un re con il potere di esaudire i sogni. Tu sei il loro bellissimo e amato re.
È vero, sono un bellissimo re.
Sono così nervosa che ora esplodo.
La mia amica del cuore, apprendista del re.
Mi cade la bocca, non mi salta la mandibola.
Asha, seguimi. I sogni di Rosas. Il popolo mi affida ogni desiderio e io esaudisco quelli che non mettono a rischio Rosas.
Quindi alcuni non verranno mai esauditi?
Non alcuni, molti.
Tutti però meritano.
Io decido che cosa meritano.
Ogni stella splende per guidarmi.
Io vorrei
dare ascolto a quel che mi dice.
Torniamo in diretta sulla settima sessione, sono le 17.25, continuiamo la nostra galoppata con i film che ci aspettano al cinema e non solo questo fine settimana, sì, fine settimana di Natale praticamente, perché poi 24 domenica e vigilia, 25 è il Natale, e salutiamo Simone Fabriziani. Ciao Simone!
Ciao, ciao a te, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ben trovato, eccoci qua. Ci siamo salutati settimana scorsa parlando di Wonka. Simone lo conoscete, World Today, Cinema Serie TV, Screen World e anche la settima ossessione, che sei anche uno dei nostri amici più affezionati. E con te oggi infatti parliamo ben di due film. Il primo è quello di cui abbiamo appena ascoltato un po' di trailer ed è il film di Natale, il cartone di Natale della Disney, che quest'anno, la Disney lo sappiamo, il 2023 ha festeggiato i 100 anni dalla sua nascita, dalla sua fondazione. E questo Wish è stato un po' sbertucciato in patria, magari non gli è stato, anche gli incassi non gli hanno dato ragione, diciamo, in questo senso, però c'è un però.
Beh, sì, c'è un però, bravissimo, mi hai preceduto.
Ti ho dato l'assist.
Bravissimo, esatto, perché nonostante, come dire, un risultato al box office quantomeno americano abbastanza deludente e ad una critica di settore che comunque è stata alla più e meglio molto tiepida nei confronti del film, a mio avviso Wish invece ha molti elementi che gli conferiscono, secondo me, valore rispetto magari a degli ultimi prodotti della Disney che probabilmente avevano ancor più deluso probabilmente le aspettative, e chiaramente faccio riferimento agli ultimi classici d'animazione, quindi non sto parlando ovviamente dei live action, che sono chiaramente un discorso, no, un po' a parte, ecco, insomma, anche perché Wish è il 62esimo classico d'animazione Disney che, come da tradizione, quest'anno arriva in Italia proprio nella settimana di Natale. E che dire, è preceduto dicendo che è il film celebrativo, no, in qualche modo, di Disney 100, perché quest'anno abbiamo visto, no, tutti quanti, che appunto lo studio di realizzazione di animazione creata da Walt Disney, il fratello, 100 anni fa, quest'anno compie ovviamente questo anniversario importantissimo, e Wish cosa fa? Lo celebra in maniera, secondo me, assolutamente dignitosa. Perché? Perché questo? Perché Wish è un film d'animazione un po' particolare, io direi che è ibrido, nel senso che mescola in maniera molto affascinante, molto funzionale, sia l'animazione tradizionale, quella in 2D, quindi quella chiaramente, no, creata appunto con cartone, disegno e colori, sia l'animazione tradizionale, quella tradizionale che adesso sta diventando quella tridimensionale, cioè digitale, che da almeno 20 anni a questa parte ormai, insomma, il cinema d'animazione ci ha un po' abituato a questa cosa. La storia chiaramente è molto semplice, abbiamo ovviamente una protagonista femminile che in questo caso non è una principessa, ma una protagonista femminile molto forte che non ha bisogno in questo caso del principe azzurro, ma che si imbatte in un'avventura per salvare il proprio regno, da un villain, finalmente abbiamo il ritorno del grande villain, del grande cattivo, da grande tradizione Disney, per salvare il proprio regno, e farà degli incontri molto importanti nel suo viaggio, tra cui una curiosissima stella che ha dei poteri particolari, cioè potere di realizzare i propri desideri, che è una stella che in realtà noi abbiamo imparato già a conoscere da un film della Disney di tantissimi anni fa, che è, guarda caso, Pinocchio.
Ah, ma pensa un po'.
Eh sì, esattamente, è la stella di Pinocchio, ma quella che chiaramente, diciamo, come dire, sì, calla, canta il grillo parlante, no? Ecco. Il famoso tema When You Wish Upon a Star,
sì,
che poi è diventato anche il jingle, no, della Disney.
Sì, è vero.
Il film della Disney, in un qualche modo. Quindi, come, quale maniera migliore
per celebrare i 100 anni, ecco.
Esatto, con un film molto semplice nella struttura narrativa, molto lineare, molti hanno detto derivativo, sì lo è, ma è l'obiettivo principale di Wish, cioè presentare una storia che abbia tutti gli elementi narrativi che hanno fatto la storia e anche la fortuna della Disney da 100 anni a questa parte.
Se proprio devo dirlo,
come dire, una cosa personale, secondo me ha anche un parterre musicale, secondo me, molto dignitoso, molto orecchiabile, molto dignitoso, sì.
Perché comunque lo dicevamo la scorsa settimana, ti ricordi, con Wonka, no? Perché i trailer della Disney, in questo devo dire, sono sempre giusti, nel senso che l'abbiamo sentito anche poc'anzi prima di collegarci con te, nel trailer si percepisce che, come da tradizione, i cartoni della Disney sono anche pieni di canzoni, di musica, di momenti musical.
Sì, assolutamente. Beh, qui non è proprio un mistero, insomma, ecco, è proprio la chiave narrativa che, insomma, fa la forza in un qualche modo anche, no, di questo film, assolutamente sì.
C'è onestà da parte del marketing della Disney. Senti, secondo te come se la caverà il box office italiano questo film? Hai fatto una previsione al riguardo?
Sì, guarda, io credo che, a dispetto del box office statunitense, io credo che il fatto che sia uscito un mese dopo, il mercato americano, abbia creato quantomeno da noi un minimo di attesa, e quindi sicuramente le prime 2 settimane, sfruttando anche un po' il periodo non natalizio in cui tante persone comunque andranno al cinema, potrebbe essere proficuo a livello di incassi. Credo proprio di sì.
Vediamo, staremo a vedere. Domani comincia la sua cavalcata al box office italiano e vediamo se il desiderio si trasforma in realtà da parte della Disney di non fallire al box office italiano. Resta con noi perché adesso ci ascoltiamo un po' del trailer del film di cui tra poco ci appresteremo a parlare.
Perfetto.
Oh, there was a college Christmas party tonight. NFI, me and you, not fucking invited.
You all right?
Yeah, I've got a flat tire.
Take my bike.
Wait, that is so kind. Thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm Felix.
Oliver.
Oliver. Oliver, I love you. I love you. All right, cheers, Ollie.
My parents, they've got problems.
What kind of?
Eccoci, ritorniamo subito. Il trailer è in inglese, non è stato fatto neanche un trailer in italiano. E il film di cui appunto adesso parliamo, sempre con Simone Fabriziani, che è collegato ancora in diretta con noi, si intitola Saltburn. È la seconda opera di oggi, è giornata di seconde opere, perché prima con Bradley Cooper, adesso invece con Emerald Fennell, già premio Oscar con il primo film Una donna promettente. Non esce al cinema questo film, esce su Prime Video esattamente tra 2 giorni, il 22 di dicembre. E la breve sinossi di Saltburn, che recita qua, c'è scritta che vedo qua davanti a me su YouTube, dice: entra a Saltburn, perditi e non uscirne più. Che cos'è questo Saltburn?
Bella domanda. Cos'è Saltburn? Saltburn è il nome della tenuta estiva del personaggio interpretato da Jacob Elordi, che tra l'altro, diciamo, giovanissimo attore di origine australiana, che sta diventando, no, sempre più star del momento, soprattutto dopo aver partecipato alla serie televisiva Euphoria, ma anche nel recentissimo Priscilla di Sofia Coppola, in cui interpretava Elvis Presley. Quindi annata d'oro per Jacob Elordi, che qui fa coppia con un attore di origine irlandese che sta diventando anche egli sempre più bravo e sempre più sulla bocca di tutti, chi è il vero e proprio protagonista di Saltburn, cioè Barry Keoghan, l'attore che l'anno scorso ha ricevuto la nomination all'Oscar per Gli spiriti dell'isola, il bellissimo, Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh. Ora, cos'è Saltburn? È la residenza estiva di questo ragazzo, interpretato da Jason, un ragazzo di una famiglia aristocratica, che nella pausa estiva dal college inglese invita il personaggio interpretato da Barry Keoghan, che si chiama Oliver Quick, a trascorrere appunto le settimane più calde dell'anno nella sua casa, all'interno appunto proprio del suo ambiente familiare. Chiaramente, quando Oliver si avvicinerà a questa famiglia facoltosa ma comunque profondamente disturbata di Felix, il nome del personaggio di Jacob Elordi, succederanno delle cose piuttosto inquietanti e piuttosto, direi, morbose. E mi fermo qua chiaramente per non entrare nel particolare. Esatto, perché il film Saltburn è un film che va assaporato e va visto sapendo il meno possibile. E devo dirti la verità, il trailer del film effettivamente riesce nell'intento di nascondere molte svolte narrative.
Ecco, che non è poco, perché insomma siamo abituati a vedere a volte dei trailer che hanno della durata di 3 minuti, che ti mostrano praticamente molte parti del film. Invece in questo caso dici che non è decifrabile questo trailer.
No, assolutamente no, tant'è che anche io stesso, prima di vedere il film, perché l'ho visto poi in anteprima italiana
Roma,
del cinema di Roma, abbiamo avuto la fortuna appunto di vederlo in anteprima italiana, ero partito con un'idea, chiaramente nata dalle immagini del trailer, ma poi in realtà il film si va
a tutt'altra direzione.
Esatto, si tramuta in qualcosa di veramente morboso. Ora io nella recensione che scrissi lo paragonai in un qualche modo, ed effettivamente l'omaggio è palese, anche se non entrerò chiaramente nel dettaglio, a Teorema di Pierpaolo Pasolini.
Ah, caspita!
Sì, esattamente, l'omaggio è palesissimo. Ah. Chiaramente ci sono tante altre cose, diciamo, come dire, in ballo.
Sì.
Ma a me è sembrato veramente di ritrovare l'anima di Pasolini, però trasposta in questa Inghilterra contemporanea. E poi lo sguardo della Fennell è veramente acuto ed intelligentissimo. Quindi dopo Una donna promettente, questa sceneggiatrice, regista, ma anche attrice in realtà, si conferma un talento, secondo me, straordinario.
È con lei che ha interpretato, se non ricordo male, il ruolo di Diana in The Crown nelle stagioni 3 e 4. Se non vado,
Camilla.
Stagione 3, stagione 4. Beh, mi hai messo molta più curiosità di quanto già ne avevo nel vedere questo Saltburn, ti dico la verità. Quindi non vedo l'ora che sia tra 2 giorni che me lo posso vedere su Prime Video. Bene. Prima di salutarti, ti faccio 2 domande. La prima, qual è, visto che siamo in atmosfera natalizia, il tuo film di Natale preferito in assoluto?
Bah, guarda, sono tantissimi, però a distinto il primo titolo che mi viene in mente è e rimarrà sempre Il canto di Natale di Topolino, perché comunque probabilmente è stato il titolo che io sin da piccolo comunque vedevo da tradizione ogni anno alla vigilia di Natale in TV, ed è una tradizione che in un qualche modo nel tempo ho sempre cercato di celebrare ogni Natale. È una cosa che ancora faccio ed è probabilmente forse il mio titolo del cuore. In secondo luogo ti direi Al massimo mamma ho perso l'aereo, che per quanto possa essere un titolo banale e blasonato, è veramente un film che ha cambiato per sempre l'iconografia natalizia nel cinema. Quindi
assolutamente
sono tanto di cappello.
L'avrei detto io, guarda, mamma ho perso l'aereo. Se me l'avessero chiesto a me, mi fossi fatto la domanda personalmente, io senza dubbio avrei risposto mamma ho perso l'aereo.
È un classico incredibile, pazzesco, non è invecchiato di un giorno.
Ma assolutamente no. Tant'è che me lo rivedo io tutti i Natali, non me lo vedo tutti i Natali, ma quando molte volte passa anche in TV, me lo guardo assolutamente. Mamma ho perso l'aereo. Invece, in conclusione, il film del 2023, il tuo film in assoluto più bello del 2023?
Ah, bellissimo, bella domanda. Beh, io in realtà già l'ho preparato da tempo e non è stato ancora scardinato questo podio, e credo che sia, a mio avviso, Barbie, per tantissime ragioni.
Sì.
Perché probabilmente, in brevissima sintesi, è probabilmente il blockbuster perfetto.
Sì.
Blockbuster perfetto, perché è riuscito comunque a portarci una visione non non scontata ed intelligentissima su appunto la guerra dei sessi, no? In qualche modo in chiave contemporanea, prendendo come spunto la storia di una bambola. Esattamente, mm-hmm. Che come dire rappresenta un po' in qualche modo anche un po' un'idea fin troppo stereotipata, sì, della donna, sì, ma anche dell'uomo in qualche modo. E poi perché ovviamente è riuscito a coniugare, secondo me, grandissimo intrattenimento, veramente grandissimo intrattenimento, con un'anima autoriale che secondo me soltanto un'autrice come Greta Gerwig poteva, sì, veramente portare sul grande schermo. Veramente non tutte le autrici o gli autori in questo caso sarebbero riusciti a portare sul grande schermo l'adattamento di Barbie in questo modo, e l'incasso stratosferico
che ha avuto in un giro per il mondo, sì,
è veramente, esatto, la corona, la ciliegina sulla torta di un successo, sì, che credo come Barbie non capiterà da qui a tantissimo tempo.
Sì, sarà molto difficile. 32 milioni in piena estate, ricordiamo, è uscito a ridosso di agosto, le vacanze,
incredibile
davvero. E facciamo i complimenti anche a Greta Gerwig per il, insomma, essere la presidente di giuria del prossimo Festival di Cannes 2024, e quindi una grande riconoscenza davvero.
Beh,
per questa
regista,
sì,
veramente tantissimo,
sì, sì.
Non per la sua carriera in sé, anche se anche la sua stessa carriera,
esatto,
secondo me giustifica in ogni caso comunque una partecipazione a un festival.
Esattamente.
Ma perché il successo di quest'anno che ha avuto è veramente straordinario,
sì,
e merita di essere festeggiato.
Nessuno se lo aspettava, assolutamente.
Assolutamente.
Simone, io ti ringrazio davvero come sempre, ci sentiamo nel 2024, ti auguro buon Natale. E buon anno anche,
grazie,
di cinema,
grazie.
E poi ritorneremo ovviamente a parlare anche dei premi, molto presto, sicuramente in ottica Golden Globe ci sarà di che di parlare. Ciao Simone.
Ciao a voi di nuovo, tanti auguri.
Grazie.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, 3 km di coda tra Firenze Sud e Cisareggello e 1 km di coda per lavori tra Chiusi e Fabro. Verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 verso Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est, rallentamenti tra Altopascio e Capannori. In A12 è chiusa per lavori l'uscita di Colle Salvetti provenendo da Rosignano. In Fipili verso Firenze, 1 km di coda tra Navacchio e Cascina, con coda in uscita a Cascina, 2 km di coda per lavori tra Cascina e la diramazione per Pisa, 2 km di coda per lavori tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest Ponsacco, e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e la Strassigna, con coda in uscita alla Strassigna. Infine, per i treni per accertamenti delle autorità giudiziarie nell'ambito di Firenze e Castello, i treni percorrenti la linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
31 dicembre, una gioiosa barricata di fronte alla GKN. Raggirati, alluvionati e infine licenziati per Capodanno. Continuiamo a resistere. No alla speculazione e ai licenziamenti, sì alla fabbrica socialmente integrata. Dalle 18, interventi, collegamenti e concerto, The Magnetics, Meganoidi, Geppi Cuscito, Mauras, Tenore e DJ Muffa, perché sia un anno nuovo e non solo un nuovo anno. Info su insorgiamo.org.
Nova Radio Città Futura.
Le 17.42, ancora in onda con la settima ossessione qua su Nova Radio, ultima puntata del 2023, non poteva certamente mancare in questa puntata prenatalizia Ludovica Ottaviani, Movie Strikers. Ciao Ludovica.
Ma buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera.
Che piacere risentirti, che piacere averti qua in questa ultima puntata del 2023 per farci gli auguri. Per farci gli auguri, ma prima di farci gli auguri, prima di chiederti, come abbiamo chiesto anche a Simone e a Manuela, il tuo film di Natale in assoluto preferito e anche il tuo film del 2023 preferito, parliamo di un artista che forse debutta per la prima volta qua alla settima sessione, questo sono molto contento, in occasione del suo film, nuovo film in uscita, non abbiamo mandato il trailer perché siamo un po' in ritardo, il film che debutta in uscita domani nelle sale grazie alla Key Red si intitola Foglie al vento, era in concorso all'ultima edizione del Festival di Cannes, Aki Kaurismäki.
Per celebrare la carriera di un cineasta che può sembrare un po' di nicchia, ma in realtà forse è parte integrante delle nostre vite più di quanto possiamo immaginare, e ritorna appunto, come ricordavi tu, nelle sale con il 20° se non sbaglio lungometraggio della sua carriera, e Foglie al vento in qualche modo riprende una sorta di narrazione ideale di Kaurismäki sugli ultimi, o comunque gli outsider della vita, potremmo definirli così, perché molto spesso i protagonisti dei suoi film sono dei personaggi che si muovono un po' in quella zona grigia dell'esistenza, schiacciati tra la realtà e un'atmosfera più surreale che sembra permeare le loro esistenze. E allora questa potrebbe diventare un'occasione, ne approfittiamo, per ripercorrere un pochino la sua carriera molto variegata, nonostante il numero appunto ristretto di film. E sicuramente lo stile di Kaurismäki si può riassumere con pochissimi tratti che lo rendono caratteristico. È molto essenziale, affilato, potremmo dire minimalista, però è attraversato da questa vena surreale che molto spesso poi si trasforma in un'ironia astratta, surreale a sua volta, e laconica. E proprio questo tocco laconico lo rende un erede ideale di Bresson, però caratterizzato da un guizzo di genio, di follia a tutti gli effetti, che lo accomuna invece al lavoro di un maestro del surrealismo come Buñuel, oppure al nostro Marco Ferreri, un altro che insomma sì, ha trasfigurato la realtà attraverso una lente deformante surreale molto particolare.
E io ci aggiungerei pure Jim Jarmusch, se tu sei d'accordo.
Sì, sono molto d'accordo, perché in realtà c'è un punto, uno dei tanti, che poi ritorna nella, mi verrebbe da dire quasi poetica cinematografica di Kaurismäki, che è il tema del viaggio, proprio del road movie a tutti gli effetti, quindi non solo dell'andare on the road, proprio del road movie tradizionale. E Kaurismäki, Jarmusch, Wenders sono stati forse i registi più rappresentativi del XX secolo / XXI secolo, insomma, nel raccontare proprio l'esistenza in viaggio, o il viaggio dell'esistenza, possiamo girarla anche in questo modo. E, per esempio, il suo film più famoso, che è del, se non sbaglio, 1989, è appunto Leningrad Cowboys Go to America, che appunto mette al centro di questa narrazione, di questo on the road, i Leningrad Cowboys. Ora, molti di noi forse li conosceranno, molti invece non sapranno minimamente di chi stiamo parlando. I Leningrad Cowboys sono una band russa-finlandese che ha fatto la fortuna poi di Kaurismäki, che nella sua vita ha attraversato tante esistenze diverse, quindi è stato portalettere, è stato critico cinematografico, è stato lavapiatti prima di diventare regista, e ecco, per un
vero.
Due anni,
e lui diceva, scusa se ti interrompo, proprio su questa, ho letto poco fa proprio una frase a riguardo, dice: io ho fatto tanti lavori, ma non li ho fatti forse in maniera onesta, forse per questo, dice, sono finito a fare il regista.
È una delle sue perle, è una delle sue perle. Rispondo con un'altra perla, allora, per restare in tema, riguardo a Leningrad Cowboys Go to America, il peggior film della storia del cinema all'infuori di quelli di Stallone. È stato lui stesso a definirlo così, ed è il suo successo commerciale più famoso, Sì, nonostante poi la sua fama sia legata in realtà ad altre opere. Questo è il film che l'ha un po' consacrato, perché ha cristallizzato un suo immaginario di riferimento molto definito, che è appunto un immaginario che si rifà anche a un certo tipo di scelta musicale, che attraversa gli anni 50 e i 60, fino ad arrivare addirittura al gusto per i tanghi finlandesi. Se non lo sapevamo, esistono anche da adesso i tanghi finlandesi.
Ah, bene!
Esattamente.
Sai, sembra una di quelle cose da smart box, no? I fanghi finlandesi.
Un'esperienza per due tanghi finlandesi, dopo i fanghi, tanghi. E mi sembra anche quella un'esperienza da fare una volta nella vita, su consiglio di Kaurismäki, potremmo seguirlo. E, per esempio, un altro degli aspetti che attraversa caratterizza la sua cinematografia è di sicuro l'uso del dialogo con un'attenzione proprio alle parole. Tutto è trattenuto, tutto è contenuto, tutto è scelto, è selezionato, è essenziale, c'è una ricerca proprio dell'essenzialità. Dell'essenziale dietro le parole, allo stesso tempo però i personaggi che si muovono sulla scena sono personaggi bizzarri, eccentrici, sopra le righe, paradossali, collocati in cornici appunto molto spesso ancora più paradossali dei personaggi stessi. E queste situazioni in cui si collocano questi personaggi però riescono anche a far emergere l'umanità profonda e molto spesso la solitudine che attraversa le esistenze di questi personaggi bislacchi, insoliti, e questo poi succede anche in Foglie al vento. Tu hai nominato prima Jarmusch, in Foglie al vento c'è un omaggio al cinema, ci sono più una serie di citazioni, tra queste i due protagonisti si ritrovano in una sala cinematografica a vedere il film di Jarmusch, I morti non muoiono. Quindi in qualche modo si ricollegano i fili. E spesso i suoi film sono basati proprio su questa idea dei corsi e ricorsi, non tanto della storia ma delle esistenze di ognuno di noi. Tra le opere più famose che spesso poi ha ricavato da le attratte da ispirazioni letterarie, non mancano insomma le citazioni di opere di Andersen, quindi anche delle fiabe, Dostoevsky, lo stesso Shakespeare, e possiamo per esempio citare forse alcuni dei titoli più famosi, mi viene in mente Ariel, La fiammiferaia, come pure ho affittato un chi partono da premesse bislacche, personaggi sempre un po' al margine appunto dell'esistenza, che spesso sono anche obbligati a vivere, a convivere con un rigido grigiore, perché lavorano in fabbrica, perché sono operai, sono...
E qui c'è la parte locciana di, di Kaurismäki, ecco.
Sì,
ascolta, andrei avanti ancora, io farei una puntata monotematica su Aki Kaurismäki, perché c'è veramente tanto da dire, un regista per molti e me ancora poco conosciuto, molto conosciuto devo dire invece nel... Tra chi segue il cinema, chi piace il cinema d'autore, è sempre presente a Cannes, i suoi film ormai da tanti anni, quando ne fa uno nuovo è in concorso a Cannes. Tra l'altro consiglio chi non l'avesse ancora fatto di abbonarsi a questa stupenda piattaforma che è Mubi, e su Mubi trovate, a parte Foglie al vento che esce al cinema domani con Lucky Red, tutti i film della filmografia intera di Aki Kaurismäki, li trovate su Mubi, quindi fatevi un regalo di Natale, fatevi regalare un buono Mubi per potervi abbonare e riscoprire questo grandissimo autore. Purtroppo il tempo, come si suol dire, è tiranno pure sotto Natale, e io ti vado a chiedere immediatamente il tuo film di Natale e subito dopo anche il tuo film preferito di questo 2023. Vai.
Ti rubo solo due
vai.
Dire, film da recuperare di Kaurismäki, sicuramente L'uomo senza passato e Le luci della sera, due titoli così.
E io ci metto pure Miracolo alle Havre, va bene, facciamo un triplete.
E mi accodo anche su questo.
Ok,
assolutamente.
Vai col film di Natale.
Film di Natale preferito, sarò banale, ma voto Una poltrona per due, il nostro grande classico.
Beh, classico, ma lo danno pure questa vigilia di Natale su Italia 1, è immancabile.
Certo, è una garanzia.
Sì. E fa sempre i suoi ascolti mostre, cioè incredibile. Incredibile davvero.
John Landis.
E che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire, come dite voi da quelle parti, no?
È un cineasta che è riuscito a beccare il lato più pop della commedia, mescolando il demenziale con l'umorismo più sottile, quindi sì, dai forte
con il film invece del 2023, il tuo film preferito. Uno solo.
Questa è una domanda molto difficile.
Difficile, però il primo, quello che ti è entrato più addosso in quest'annata.
Allora, in realtà non è uno, lo so, non si fa, sono anarchica.
Facciamo ex aequo, dai, facciamo ex aequo.
Ok, esatto, un ex aequo, perché sì, c'è una vena che li attraversa anche in modi diversi.
Sì.
Da una parte foglie al vento, appunto, di Doris Maggi, perché deve ancora uscire, ma noi che insomma...
siamo qui a parlare, certo.
Cinema.
Tra l'altro è stato inserito al quarto posto dei Cahiers du Cinéma, nella classifica attesissima.
E quindi carismatici da una parte e dall'altra, un film italiano che in qualche modo ha un pizzico di carismatici dentro. Consiglio di recuperarlo, La primavera della mia vita.
La primavera della mia vita, perfetto, con la pesce di Martino.
Sì, esatto,
ecco, fantastico.
È una bella sorpresa.
C'è su Prime Video.
Tocco di Kaurismäki, ci mettiamo in mezzo il road movie.
Vedi, Kaurismäki torna sempre.
E
vedi.
è un corso e ricorsi anche
ciao,
qui in cinema.
Ciao Ludovica, buon
ciao
Natale, auguri, un abbraccio e ci sentiamo sicuramente nel 2023, sarai 2024. Nel 2023 ci siamo già sentiti, ma nel 2024 sarai sicuramente una delle nostre protagoniste della settima sessione, come sempre, più di sempre.
Ma onoratissima l'idea di tornare e tanti auguri a
auguri,
tutti. Allora.
Ciao Ludo,
auguri,
ciao Ludo, ciao.
Ciao a tutti.
Grazie. 3, 2, 1. Bene, grazie. 3, 2, 1.
William, sorridi sempre, tesoro.
3, 2, 1.
Una volta analizzati i dati, i sondaggisti ci hanno inviato gli esiti. Alla domanda, la famiglia reale ha perso il contatto con il suo popolo?
Sì, al 53%.
È uno spreco del denaro pubblico?
È sconsiderato.
Il 62%.
Il 69% ha risposto sì.
Il signor Blair ha un nuovo soprannome. Re Tom.
Dobbiamo cambiare non solo la politica...
17.55, entriamo nell'ultima parte della settima sessione, gli ultimi minuti di questa trasmissione del 2023 e non può non mancare, non possiamo non finire con Federico Vascotto di Movie Player. Ciao Fede.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ben trovato.
Per l'ultima volta
quest'anno e poi ritorneremo tra due settimane. Allora, abbiamo ascoltato pochi secondi del trailer di The Crown, della seconda parte della sesta stagione, che è anche la conclusione di questa epica serie che è arrivata appunto alla sua fine. Una fine che devo dire era molto attesa, perché è una serie che è evento, possiamo utilizzare forse questa dicitura per The Crown. C'era molta curiosità per vedere appunto, dopo la prima parte dedicata quasi interamente agli ultimi anni, agli ultimi momenti della vita di Lady Diana, le ripercussioni che ci sono state appunto sulla corona inglese, come si evolveva la storia e dove poteva finire. A te la parola.
Ok, sì, è successo un po' quello che è successo nella realtà, che se ci pensiamo, ovvero che Diana aveva, come dire, calamitato l'attenzione anche della trama, no? Non solo nella prima metà di questa stagione, ma anche in tutta la scorsa, in tutta la quinta, che era stata, insomma, meno apprezzata proprio per questo, e invece in questa seconda metà della stessa stagione, che è anche il gran finale, insomma, sostanzialmente della serie evento, hai detto giustissimamente, proprio evento, forse l'ultima grande serie di Netflix prima della fine di Stranger Things, ecco, siamo arrivati agli ultimi titoli, no? Quelli restano, insomma, è proprio grossi a livello internazionale,
nel
proprio catalogo.
Ultime cartucce.
Esatto, bravissimo, le ultime cartucce, e io devo dire che Peter Morgan si è salvato, nel senso, in corner, perché questa seconda metà della sesta stagione per me è stata ottima, e il finale di serie, l'ultimo episodio, ma in realtà gli ultimi tre sono un crescendo fondamentalmente dall'ottavo in poi, sono veramente la perfezione di scrittura a cui lui ci aveva abituato nelle prime quattro stagioni, a cui è ritornato, sono ritornati gli episodi monografici dedicati ai vari membri, no, della famiglia reale, sta intorno comunque alla regina, perché lo ricordiamo, la serie si chiama The Crown e non Elizabeth, quindi ha raccontato sì la vita di Elisabetta II, ma in realtà ha raccontato che cosa la corona ha comportato per Elisabetta II e per tutti coloro che le stavano
intorno
da quando è stata incoronata fino a... non sapevamo fino a quando,
sì.
Si sceglie di arrivare fino al matrimonio di Carlo e Camilla, e si sceglie di farlo con due scamotaggi narrativi, secondo me, perfetti, perché dato che, come sappiamo, la regina nella realtà è morta un anno fa, a settembre del 2022, Peter Morgan si è trovato di fronte un dilemma, no? Cioè, come raccontare la fine di qualcosa che è ancora in corso, in cui c'è anche stato il famoso passaggio di testimone, no? Con Carlo che è diventato re, insomma, in quest'anno passato, ma allo stesso tempo dare una chiusa che fosse degna di questo nome. E allora qual è l'escamotage che si è inventato? È far finta, perché non lo sappiamo se è davvero successo in quel momento, insomma nel 2008, ma che lei iniziasse a pensare all'operazione London Bridge, ovvero quella che abbiamo scoperto l'anno scorso, insomma, per chi non lo sapeva prima, che cos'era, ovvero tutte le disposizioni per quando la regina sarebbe morta. Lei inizia, quindi è soltanto un modo per farla morire senza farla morire, ok? Per raccontare la sua fine senza essere arrivata ancora alla fine, no? dei suoi giorni e del suo regno. E oltre a questo ha avuto l'idea di metterci dentro l'idea dell'eredità, no? Chi dovrebbe prendere il suo posto tra lui e tra William, il nipote, e ci viene mostrato questo rapporto bellissimo tra nonno e nipote, no? Che è più tra nonno e nipote quasi che tra regina e futuro erede al trono, no? In ordine di successione, e l'idea del discorso al matrimonio di Carlo e Camilla, in cui lei si diceva a suo tempo, io questo me lo ricordo bene, non so tu, che avrebbe abdicato, come del resto aveva fatto lo zio, in favore suo, ma non per amore, come aveva fatto lo zio, costringendola sostanzialmente a salire al trono, ma per un senso, diciamo, di dono verso il figlio, in modo che non fosse troppo vecchio quando sarebbe salito al trono. E invece poi sappiamo tutti, insomma, la decisione che ha preso,
com'è andata?
Prova a capire quali decisioni, diciamo, nella sua mente possono averla portata, quali pensieri possono averla portata a questa decisione. Quindi una chiusa poetica, romantica, e che ci fa ancora una volta capire in modo equilibrato, oltre a quello che sappiamo che è successo a livello pubblico, che cosa poteva essere successo nel privato, tra i corridoi del palazzo di Buckingham Palace, per essere, insomma, dentro di lei e negli altri membri della famiglia.
E appunto la serie, la seconda parte, è già prima nella top 10 dei contenuti più visti, penso che ancora per molto sarà così, visto che non c'è molta concorrenza adesso su Netflix, appunto, di serie così potenti, e ritornano. Questo non è un, possiamo dire, uno spoiler, forse sì, non lo so se dirlo, ma ormai ho cominciato, lo dirò. Ci sono anche Olivia Colman e Claire Foy, che ritornano. Sappiamo che hanno interpretato Claire Foy, la regina, nel suo periodo dall'investitura per la prima e seconda stagione, Olivia Colman nella terza, nella quarta, nell'età adulta, e poi nella terza età, appunto, Imelda Staunton.
E ha lo spazio per essere la regina,
esatto,
perché lei e Jonathan Pryce, come Filippo, hanno dei dialoghi, dei momenti, un'interpretazione che veramente
nella quinta stagione, ma soprattutto nella prima parte di questa sesta, la regina, appunto, il ruolo della regina era molto marginale nella narrazione,
esatto. Un po' come è successo, se vogliamo, nella realtà, che la monarchia era passata in secondo
piano, esatto, questo è vero, no? Questo è vero, questo è vero.
Una volta che Diana, insomma, ci ha lasciato,
esatto,
la regina ha potuto di nuovo diventare centrale. Comunque non è uno spoiler, perché era stato annunciato da
poi circolano le foto sul web, vabbè.
Non diciamo come tornano,
no, quello no, quello no.
Tornano in un modo anche lì, secondo me, geniale,
molto
poetico e non banale, insomma, come non nella cosa più banale che Peter Morgan poteva inventarsi.
È vero. Allora, gli ultimi 5 minuti della trasmissione li dedichiamo a fare un sunto di quello che è stato l'anno 2023 per quanto riguarda le serie TV. Tu so che ci hai preparato 5 titoli che magari poi chi non li ha visti li può recuperare durante le festività natalizie, se ha tempo in più, vacanze, eccetera eccetera. Ti dico velocemente, proprio di dirmi solo i titoli, poi ci concentriamo. Il tuo film di Natale?
Perfetto. Allora, guarda, ne dico 6 perché
siamo
a 5, era dura.
Vai.
Filo su Apple TV Plus, che è proprio la mia serie dell'anno.
Perfetto.
La caduta della casa degli Usher su Netflix.
Sì.
A Murder at the End of the World su Disney Plus. The Diplomat, o La Diplomatica in italiano, su Netflix. Gen V su Prime Video, Amazon Prime Video, e Fleischmann a pezzi sempre su Disney Plus.
Ah, Fleischmann a pezzi, possiamo battere virtualmente un 5, perché avrei detto anch'io tra le mie serie preferite Fleischmann a pezzi, quindi
non dimentichiamoci delle serie di inizio anno, più che altro ho cercato di fare,
esatto, esatto, perché siamo a fine,
fino all'altro ieri
è vero, era facile, esatto. Quindi allora facciamo una cosa, ripetiamole tutte e 5, tutte e 6, anzi vai, così si prendono appunti. Silo,
Caduta della casa degli Usher su Netflix, sempre su Netflix The Diplomat, la diplomatica, poi su Disney Plus Fleischmann a pezzi e A Murder at the End of the World, e su Amazon Prime Video Gen V, così abbiamo tra l'altro detto anche più piattaforme,
abbiamo, non sono molto a nessuno. Siamo stati ecumenici in questo senso. Invece, in conclusione, proprio dulcis in fundo, io ti chiedo qual è il tuo film di Natale preferito in assoluto, quello che ti lega di più a questa festività, e poi anche qual è il tuo film preferito del 2023. Noi parliamo sempre di serie, ma sei anche un grande cultore, appassionato ed esperto di cinema, ecco, questo vogliamo ricordarlo.
Ok, allora, dunque, il film di Natale ci ho pensato tanto quando, insomma, sì, me l'avevi già anticipato che poteva essere una domanda, e dopo lunga riflessione ho scelto Miracolo nella 34esima strada.
Ah, beh, anche questo, sì, classico.
Un classico, diciamo, che però io mi ricordo quando lo vidi da piccolo mi emozionai tantissimo, anche perché è uno di quei film che veramente unisce lo spirito del Natale, la fantasia e l'immaginazione con il processo, no? Il tribunale, quindi la cosa più, come dire, terra-terra che c'è. Ed era uno scontro che era molto affascinante, insomma, anche per un bambino che lo vedeva, e però ti fa, cioè, ti ricorda quanto è importante credere, insomma, ecco.
Sì, sì, poi insomma nel ruolo di Babbo Natale il grande Richard Attenborough.
Esatto, esatto, sì, poi ha un cast, la bambina è Susan Walk e Mara Wilson la Matilda di Matilda.
Sì, Elizabeth Perkins, insomma Dylan McDermott, che poi abbiamo,
esatto,
rivisto anche nelle serie
di...
Sì, 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 no, davvero un classico. Io mi ricordo che quando si poteva ancora vedere la televisione, Canale 5 lo trasmetteva in prima serata, proprio in questo periodo, molte volte le 20, 21, 22, era un classico davvero. Mi ricordo,
bravo,
che avevo lo avevo registrato sull'allora VHS, davvero,
esatto,
sì,
esatto.
Film della nostra infanzia. Invece, per quanto riguarda il film più bello del 2023, cosa mi dici? Allora, ti dico prima di dirlo quello che mi è stato detto fino ad ora. Allora,
okay, bravo,
vediamo se me lo ricordo tutto. Simone Fabriziani ha scelto Barbie, Manuela Santacaterina ha scelto C'è ancora domani, e un altro che adesso, ahimè, c'ho un vuoto di memoria, non mi ricordo, vediamo se mi viene in mente dopo. Ludovico Ottaviani invece ha scelto Foglie al vento di Aki Kaurismäki, e un altro che non ricordo. Mamma mia, che pessima memoria. Vai, Federico, dici il tuo. Aspetta che ti sentiamo male, ti sentiamo vattato.
Aspetta, mi sono alzato.
Ecco, vai, 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 vai.
Scusa, eccoci, mi senti adesso?
Sì, 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 sì.
Perfetto, scusate.
Niente, vai. Ecco.
Allora, ti dico The Whale. Dico The Whale.
Sì?
Perché mi ha ho pianto tutte le lacrime che avevo, ed è una bellissima storia, insomma, di un rapporto padre-figlia, oltre che di un percorso, no? Insomma, di autoconsapevolezza, se vogliamo.
Sì. Beh, guarda, io l'ho visto un anno e mezzo fa, perché era Venezia dello scorso anno, poi è uscito qua in Italia appunto nel 2023. Sì, però io quando farò, stilerò la mia classifica, sicuramente un posto a The Whale lo troverò, perché sì, 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 è un, sì, assolutamente un film. Anche,
quest'anno,
anche, sì, là, sì, 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 sì. Cioè, se ci basiamo sull'uscita italiana, sì. Mi sono tornati a mente invece i film delle altre. Di Manuela, oltre a C'è ancora domani, aveva scelto anche Anatomia di una caduta di Justin Trier, mentre Ludovica La primavera della mia vita con Colapesce di Martino.
Ah, ok, perfetto. Dai, io ti do questi due.
Quindi scelte tutte quante variegate, belle, bei film, che bello, vero? È stato un bell'anno il 2023, secondo me. Sì, 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 sì.
Devo dire tante sorprese.
È vero, è vero. Federico, io ti ringrazio per quello che hai fatto nel 2023 qui alla settima sessione, per il tuo contributo che hai dato, che si rinnoverà, se lo vorrai, ma io penso proprio di sì, già a partire dalla prima puntata del 2024, per vedere come va l'annato 2024 per quanto riguarda le serie televisive.
Cominciamo, va bene.
Ti faccio i miei più cari auguri di Buon Natale.
Ciao. A tutti gli ascoltatori. Ciao.
Ciao Fede, ciao, 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 ciao. Siamo arrivati in conclusione, sono quasi le 18:08 qua su Nova Radio e vi ricordo che tra poco meno di un'ora arriva qui in studio Giacomo Alberto Vieri per la sua ultima puntata dell'anno di Mai Partiti, non perdetevelo. Io vi ricordo che anche questa ultima puntata del 2023, la numero 13, la potete ascoltare, riascoltare già da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, mentre poi nel fine settimana arriverà anche su Spotify, quindi mi raccomando, continuate a seguirci, continuate a metterci anche il like alla pagina Facebook come stiamo facendo. Io vi dico che la prossima settimana non andremo in onda, torneremo il mercoledì 3 gennaio 2024 per la 14ª puntata, che sarà anche la prima del 2024. Vi dico già che avremo come ospite uno dei protagonisti assoluti delle commedia italiana anni 80 e 90. Vi dico vacanze di Natale, non aggiungo altro, lo sveleremo dopo Natale sui nostri social. Io intanto vi saluto, ma soprattutto vi faccio i miei più cari auguri di Buon Natale e di un felice 2024, che sia un Natale sereno e un 2024 pieno, strapieno, stracolmo di cinema. Ciao!
Baby, I just paper in, making music with my friends.